Allora, proseguiamo col contenuto del contratto. Qui abbiamo tre elementi, senza esagerare perché, ripeto, sono sempre lezioni introduttive, quindi meglio avere pochi concetti, ma solidamente ben conosciuti. Il contenuto o oggetto del contratto, vi segnalo che spesso c'è una distinzione tra queste due figure, riguarda quanto viene convenuto dalle parti in ordine alla dichiarazione di volontà e gli effetti giuridici ad essa sottesi. Quindi risultati materiali ed effetti giuridici. Non complichiamo troppo, almeno in questa fase. Diciamo che il contenuto, ad esempio, del contratto di compravendita di questo microfono per 100 euro sono 100 euro il microfono. Contenuto del contratto di locazione del suo appartamento saranno i 500 euro di canone al mese e l'oggetto vuol dire l'appartamento. Contenuto di un contratto di mutuo in cui lei si impegna a restituire gradatamente 50.000 euro a una banca saranno i 50.000 euro, i 55.000 euro che deve corrispondere alla banca ripartendo nel tempo. Questo è l'oggetto del contratto o contenuto. L'articolo 1346 evidenzia quali sono i requisiti del contratto. Il contenuto del contratto. Il contenuto deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile. Lecito, possibile, determinato o determinabile. Lecito vuol dire che non deve essere vietato da norme di legge. Possibile vuol dire che deve essere materialmente possibile. Non posso, ad esempio, stipulare un contratto di compravendita di una partita di droga perché è vietato dalla legge. Però pure se facessi un contratto di compravendita di un appartamento sulla Luna, rimarrebbe un pochino difficile dal punto di vista della possibilità materiale dell'oggetto. Tutto in teoria è allo stato dell'evoluzione tecnologica attuale, magari domani non sarà così. Determinato. Posso dire, vorrei un microfono di questa marca, vado in negozio. Poi torno in negozio, quando l'ho ordinato, me lo danno. Questi microfoni in genere hanno un numero seriale. Vado a vedere. Ah, no, il numero seriale è questo qui, non mi piace perché lo volevo pari, questo è dispari. Sono superstizioso, magari finisce col 13. Non funziona così, nel senso che io ho chiesto questo microfono, poi dopo se me ne viene dato uno con un numero 12, 13, 14, non è questo l'elemento che può condizionare l'oggetto del contratto. Questi sono beni tipicamente fungibili, quelli tecnologici, un computer vale l'altro, purché sia dello stesso tipo, colore, forma che io avevo indicato. Se ci sono degli aspetti minimi di personalizzazione si può discutere, però diciamo che fondamentalmente i beni prodotti in serie industrialmente sono fungibili, cioè si possono cambiare tra di loro, così come al supermercato ho tante confezioni di ceci, di piselli, di cetrioli e li posso tra di loro scambiare indifferentemente prendendo l'uno o l'altra. Determinato o determinabile? Determinabile è quello che succede quando ordino un prodotto seriale, determinato quando ad esempio vado in una galleria e ordino quel quadro, quella scultura. Un bene determinabile non fatto in serie. La figura dell'arbitraggio è una modalità di determinazione dell'oggetto del contratto, non va confuso con la partita di calcio, è un termine che si usa anche nel mondo sportivo, ma nel diritto privato significa che viene rimessa al terzo, ad un soggetto diverso dai controenti, la determinazione del contenuto del contratto o della prestazione che rappresenta l'elemento essenziale del rapporto obbligatorio, come voi già conoscete. In questo caso, quando noi rimettiamo a un terzo la determinazione dell'oggetto del contratto, facciamo conto che io abbia un mio amico, che poi in realtà è proprio così, molto esperto di musica, che E dico, vado al negoziante col mio amico, dice: guarda, voglio comprare un paio di casse acustiche per il mio stereo nuovo, voglio farmi un secondo stereo, me lo metto al mare, però facciamo così, io non ne capisco niente, ma mi piace la musica, ma non ne capisco tanto di stereo. Il mio amico, in realtà, ho anche due amici che capiscono molto di queste cose, gli dicono: no, no, poi dopo per il contenuto del contratto, cioè quale... quali casse acustiche comprate, io tanto stipulo il contratto, poi tu mi fai vedere questa, questa e quell'altra, magari fai venire il mio amico, fai fare delle prove e decide lui. I soggetti tra cui intercorre il contratto siamo sempre io e l'altra parte. Però c'è un aspetto fondamentale, significativo, che alle volte un terzo può essere coinvolto nella determinazione della prestazione, che possono essere le casse acustiche e il prezzo. In questo caso si distingue tra due figure che sono quelle del mero arbitrio e dell'equo arbitrio. Nell'equo arbitrio è possibile sindacare l'operato del terzo, il mio amico, soltanto per manifesta iniquità o erroneità, che magari abbia scelto delle casse pessime e me l'abbiano fatte pagare tantissimo. Questo ovviamente è un caso di specie perché i miei due amici non lo farebbero mai. Nel caso di mero arbitrio rileva soltanto la malafede del terzo, e cioè l'ipotesi, anche questa ovviamente di scuola, che non mai avverrebbe, in cui il negoziante che vende le casse acustiche dia 100 euro di compenso al mio amico per farmi scegliere quelle peggiori che costano di più. Ma questo è un caso di scuola. Nel primo caso, equo arbitrio, perché l'abbiamo deciso sin dall'inizio, posso sindacare soltanto la manifesta iniquità e irregolarità, cioè deve essere un elemento veramente grave nella scelta da parte del terzo. Perché? Perché entrambe le parti si sono rimesse al terzo. Nel caso del mero arbitrio vale solo la malefede, quindi ancora più ristretta la sindacabilità della scelta del terzo. Questo è un elemento che dovete considerare perché alle volte la determinabilità può essere relativa e può coinvolgere anche l'opera di un terzo. L'ultimo passo è questo, senza esagerare, ripeto, relativo alle clausole d'uso o usi negoziali, cui si riferisce l'articolo 1340 del Codice Civile, dicendo che si tratta di alcune clausole che si intendono inserite nel contenuto del contratto, a meno che risulti che non siano state volute dalle parti. Queste clausole d'uso non sono norme, perché voi vi ricorderete che all'inizio del corso, quando era febbraio, quando faceva freddo, quando adesso stiamo in piena primavera, insomma, abbastanza, e mancano poche lezioni alla fine del corso, ne mancano alla fine 8, se facciamo i conti precisi, o più o meno. E che praticamente corrispondono all'ultima parte di aprile e parte del mese di maggio. E la logica è che qui non abbiamo a che fare con gli usi normativi. Vi ricordate all'inizio del corso il campo, la regola che consente di passarci anche col bestiame? No, questi sono invece usi negoziali, non sono fonti del diritto, sono clausole che normalmente vengono inserite nel contenuto del contratto. E non, ad esempio, il pagamento del canone il 5 del mese, ma non c'è una regola scritta. Però, se guardate quasi tutti i contratti di locazione, il pagamento avviene il giorno 5 del mese. Potrei dire anche il pagamento dell'assegno di mantenimento o divorzile, di separazione divorzile, lì però non è un contratto, la fonte regolatrice di quel rapporto. Insomma, in tutte le ipotesi nelle quali ci sono delle clausole che usualmente vengono inserite nel contratto, la legge prevede che devono essere inserite nel contratto salvo che risulti che non sono state volute dalle parti. Questa è la caratteristica fondamentale. Quindi il quadro è un quadro di questo tipo. Domande? Allora, per oggi ci fermiamo qui. Riprendiamo la prossima settimana.